I'm looking into the world, I'm wired but disconnected. Wired but disconnected.
Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Io sono KZ, la mia voce è sempre raffreddata, forse anche un po' di più di 2 settimane fa, ma visto che le voci di Accordai sono tante, anche questa settimana, anche per questa puntata, vi porteremo un po' a ragionare sul dietro le quinte della tecnologia, su cosa succede dietro gli schermi dei dispositivi che usiamo quotidianamente. Vi ricordo, prima di cominciare, che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui potete trovare tutte le puntate una volta che sono andate in onda, così come i riferimenti agli argomenti di cui parliamo e agli appuntamenti che vi segnaliamo durante la puntata. Prima di darvi una breve panoramica degli argomenti che tratteremo oggi, vogliamo però ricordarvi un appuntamento che per noi è molto importante, non solo perché ne condividiamo in parte il nome, ma perché è un raduno, un ritrovo annuale in cui ci si confronta, si parla, si presentano laboratori, progetti, percorsi, strategie, e per ragionare collettivamente sulla tecnologia. Sto parlando ovviamente di Accordai, in cui DAI però è scritto sia DAI come morire, sia DAI come do it yourself, fallo da solo, che è un po' il motto, l'attitudine del punk, ma è anche un'attitudine che è molto condivisa dal mondo hacker, che si pone sempre la domanda davanti a una tecnologia: come funziona? Che cosa fa questa cosa qui? Andiamo ad aprirla, andiamo a guardare cosa succede dentro, cosa succede dietro lo schermo, e cerchiamo di capire che cosa fa questa tecnologia, e magari cerchiamo anche di modificarla perché risponda di più ai nostri bisogni e alle nostre esigenze. Ecco, la 2 giorni di Accordai, che si terrà il 7 e l'8 novembre al VAG 61 a Bologna, è esattamente questo: una condivisione di strategie, metodi, tecnologie, idee a proposito di tecnologia, con un grande interesse alle tecnologie libere, al software open source, alle strategie di resistenza e di autonomia digitale, che sono sempre più importanti in un mondo in cui gli attori che gestiscono le più grosse piattaforme sono sempre meno e il loro potere è sempre più grande e sempre più concentrato. Accordai, dicevo, si terrà il 7 e l'8 novembre al VAG 61. C'è una call for papers aperta, potete presentare proposte per dei workshop, per dei talk, per delle tavole rotonde, per presentare i vostri progetti, per lavorare insieme a scardinare e riformulare, riadattare una tecnologia. Per farlo, per mandare le vostre proposte, potete andare sul sito di Accordai, che è aclabbo.indivia.net/accordai25. Ricordatevi sempre che DAI è scritto D-I-Y-E. Oppure potete mandare una mail a aclabbo@posta.indivia.net. Il programma uscirà tra qualche giorno, quando tutte le proposte saranno state selezionate e organizzate sulla scaletta oraria delle giornate di Accordai, e quindi vi consigliamo anche di tenere d'occhio il sito. Questa settimana parliamo di alcuni argomenti che sembrano essere forse un po' scollegati tra di loro, ma in realtà fanno parte di un ragionamento più ampio sulla necessità di essere consapevoli di come funziona la tecnologia e dei servizi che usiamo quotidianamente. Forse qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore avrà seguito la notizia di un problema con i server di Amazon, che ha mandato in tilt vari servizi in giro per il mondo, e quindi ragioneremo un po' su cosa vuol dire questo, che cosa è stato questo problema sui server di Amazon e che cosa vuol dire il fatto che tantissimi servizi in tutto il mondo si basino sui server, sulle macchine, sulle tecnologie di pochissime aziende a livello globale. E questo discorso si lega anche alla necessità di creare delle forme di autonomia tecnologica e quindi di non dipendere esclusivamente da una fonte, per di più privata, per la gestione di tanti servizi, tra cui ci sono anche dei servizi pubblici. Parleremo poi del lavoro svolto dall'Electronic Frontier Foundation sulla censura dei temi legati all'aborto, all'interruzione di gravidanza, sui social media e su che cosa questo loro lavoro ha fatto emergere come problematica e quindi anche il tema del controllo dell'informazione, della censura dell'informazione. E infine parleremo un po' anche di sicurezza digitale, che cosa vuol dire sicurezza digitale e di quali aspetti ci dovremmo preoccupare.
E ora parliamo di una delle ultime ricerche condotte dalla Electronic Frontier Foundation. L'Electronic Frontier Foundation, lo ricordiamo, è una no profit internazionale fondata nel 1990 che promuove i diritti civili all'interno delle telecomunicazioni, quindi fondamentalmente composta da personale altamente qualificato e informato sull'utilizzo delle nuove tecnologie e di internet e da un folto gruppo di avvocati. Infatti, insomma, ce la possiamo ricordare in diversi casi, anche avere difeso, per esempio, Wikipedia e Internet Archive. E la Electronic Frontier Foundation, che ricorderemo anche per Privacy Badger, che per esempio è un'estensione del browser che immagino abbiate o che potreste avere perché permette di bloccare i tracker, cioè piccoli script provenienti da altri provenienti all'interno del sito che visitate, ma proveniente da altri siti e che tracciano le vostre navigazioni. E quindi da un bel po' di anni esiste questa Privacy Badger. E quindi diciamo che nel loro mandato in generale sono 35 anni che su diversi fronti curano appunto la libertà di parola e anche di presenza all'interno del web. E abbiamo una campagna di settembre e si conclude, insomma, si è conclusa adesso a inizio ottobre su una censura diffusa riguardo l'informazione riproduttiva, ovvero loro avvisati da diversi gruppi di donne, questo in America, quindi diverse associazioni anche femminili, hanno aperto questa serie sul bloccare la censura alle informazioni abortive. Questo perché diversi social network, soprattutto X, TikTok e i social network di Meta, quindi Facebook e Instagram, nell'ultimo anno hanno censurato, fatto shadow banning e derankato, quindi abbassato nei rank delle bacheche delle varie utenti informazioni sanitarie fondamentalmente. Io appunto è una lunga serie di articoli, io ve ne riporto due, quello di inizio di questa serie dove appunto il loro banner è una pillola abortiva, quindi un medicinale, di cui se una volta aperto la scatola trovi il bigino all'interno, le istruzioni per l'uso con scritto censurato, ok? E raccontano come hanno aiutato legalmente diverse blogger e attiviste a togliere cioè a rifare pubblicare i loro post, anche se non sempre in realtà ci sono riusciti. E raccontano un po' delle tecniche con cui Meta principalmente ha censurato questi post in alcuni casi, molti casi, dicendo pubblicamente che sono informazioni sanitarie che non andrebbero assolutamente censurate, ma in altri casi dicendo che la vendita di medicinali che necessitano una prescrizione è illegale negli Stati Uniti se non tramite farmacia, soltanto che nessuno di questi post conteneva informazioni per la vendita o l'acquisizione di quei medicinali, ma soltanto l'utilizzo. Quindi vi riporto due di questi, ne hanno documentate più di 100 da dicembre del 2024 a adesso, e per esempio l'esempio di esordio, no? Poi riportano dei post fatti su Facebook da una informatrice sanitaria che è Lauren Kerr, che parla della mifepristone e il misoprostol, che sono le due sostanze che sono all'interno della pillola abortiva, e consiglia che essendo farmaci che vanno prescritti, essendo farmaci, devono essere mantenuti in un posto asciutto e ventilato, la loro durata è di circa 5 anni e invece riguardo al misoprostol è di 2 anni e se conservati correttamente sono dei farmaci considerati tra l'altro salvavita e sono estremamente cioè è sicuro e effettivo se il loro utilizzo, se conservati in maniera corretta. E questo post gliel'hanno censurato, Meta gliel'ha censurato, ha pubblicamente detto che non è riguardo all'aborto, ma è riguardo al fatto che loro non hanno un'opinione, ma è riguardo al fatto che sono beni limitati, e quindi rientra come se questa donna e questa informatrice sanitaria stesse cercando di vendere delle droghe. Ok, però chiaramente non è così, però l'unico modo per riuscire a farti togliere un post è ricorrere a degli scusate, non a farti togliere, a farti rimettere online e ricorrere degli avvocati, quindi in questo caso meno male che la IFF ha supportato queste diverse blogger e queste diverse associazioni per i diritti riproduttivi, perché ricordiamo che per esercitare un diritto la cosa più importante è sapere poi come poterlo fare, no? Quindi essere informata su quali sono i tuoi diritti e quali sono le vie da seguire nel caso di bisogno. E un altro degli esempi che riportano è quello di una pubblicazione di una clinica, di una pubblicazione video che è stata fatta su TikTok a dicembre 2029 e che sono riusciti ad averla restaurata, cioè riportata online nel giugno 2025, quindi è stata più di 6 mesi oscurata, e questo video incriminato semplicemente riportava di una clinica nelle varie possibilità nelle varie possibilità di interruzione di gravidanza c'era la possibilità chirurgica oppure quella farmaceutica, e quindi parlavano del fatto che appunto ci sono queste due possibilità e davano questa informazione medica. E quando l'hanno pubblicato, il post è stato sospeso è stato imputato che la clinica non era autorizzata a fare telemedicina, secondo loro. E loro hanno risposto che loro non fanno infatti telemedicina, però sempre tramite avvocati, quindi hai uno step esattamente non facile non accessibili a tutti, la possibilità di difendersi, però appunto tramite l'IFF e degli avvocati sono riusciti dopo 6 mesi a dimostrare che loro non vendono farmaci se non sotto prescrizione medica, e semplicemente informano però le persone che possono essere loro clienti di una clinica, come si dice, insomma, sanitaria, che questo nella USA, quindi immagino che siano per lo più private, informano però le loro clienti di quali sono i servizi che offrono e che verranno erogati chiaramente solo dopo aver avuto un colloquio con un medico, ecco. Anche se in realtà in diversi stati USA è possibile avere delle pillole abortive sotto colloquio a distanza, quindi in telemedicina. Semplicemente questa specifica clinica non ha l'autorizzazione, ma loro semplicemente si stavano facendo pubblicità sul fatto di dire venite a questa clinica, e infatti dopo 6 mesi sono riuscite ad avere il loro post restaurato e ripubblicato. Quindi la IFF sottolinea come dal 2022, dove non c'è più una sentenza federale che protegge i diritti riproduttivi, online la situazione si è andata sempre peggiorando, e appunto si ha difficoltà a sapere quali sono i propri diritti per accedere all'aborto. E con questo concludo questo paragrafo. Grazie, ciao.
Ciao, in questo spezzone di oggi ci premevo a raccontare che cosa è successo la settimana scorsa ad Amazon, dando una lettura critica sulla questione. Sostanzialmente lunedì 20 ottobre c'è stato un malfunzionamento della piattaforma AWS, che ha mandato in tilt tantissime piattaforme e servizi online dipendenti da quest'ultima, come Reddit, Alexa, Slack, l'applicazione di McDonald's, Snapchat, Fortnite, Sleep, Roblox e anche Signal. Che cos'è AWS? AWS sta per Amazon Web Services, che è un cloud che offre risorse computazionali a pagamento per gli sviluppatori. In soldoni, permette di affittare dei server locati in data center con grande connettività, e questo è molto comodo per chi vuole costruire un sito o un servizio web, dato che queste tipologie di servizi cloud facilitano molto questo tipo di lavoro. Esistono anche altri cloud, come tra i più famosi ci sono quelli delle principali aziende tech, quindi Google Cloud Platform per Google e Azure Cloud di Microsoft. Qui però siamo costretti a citare i famosi sticker della Free Software Foundation, che ci ricordano che il cloud in realtà non esiste nessuna nuvola, ma sono semplicemente computer di qualcun altro. E quindi, tornando alla notizia, le prime correzioni ed aggiustamenti di AWS si sono visti 3 ore dopo il primo malfunzionamento. Ma perché parliamo di tutto ciò? Perché questo malfunzionamento fa emergere una serie di problemi legati alla maggior parte dei moderni servizi su internet, come lo usiamo in generale. E il colpevole è la centralizzazione. Tra i problemi principali causati da questo malfunzionamento troviamo degli esempi molto rappresentativi. Cioè, il primo di questi è quello dei letti smart dell'azienda Sleep, che hanno smesso di connettersi ai server di AWS, e questo ha causato uno stallo del loro funzionamento. Questi letti riescono a regolare l'inclinazione del letto e la loro temperatura utilizzando servizi web che, se però inaccessibili, bloccano tutto. Un altro esempio è Alexa, che venendo bloccato non ha permesso a tantissime persone di controllare il proprio impianto domotico di casa, impedendo per esempio di spegnere le luci. Questa integrazione di sistemi casalinghi con servizi web dovrebbe farci scattare un allarme. Di questi tempi la tecnologia si fa dipendente a grandi aziende come Amazon e Google e ci toglie allo stesso tempo indipendenza sugli strumenti che vogliamo utilizzare. Quindi non diamo per scontato che oggetti smart siano davvero intelligenti, infatti è importante chiedersi se uno strumento che usiamo riuscirebbe a svolgere comunque la sua funzione in assenza di internet. Questo non è solo per risolvere o scappare da malfunzionamenti di iOS, ma anche per eventuali imprevisti come la chiusura dell'azienda, cioè sarebbe per esempio paradossale non poter regolare il proprio letto smart dopo che la società che me l'ha venduto dismette i servizi web necessari al funzionamento dopo la chiusura dell'azienda. Il web già dalla sua nascita voleva essere uno spazio libero, aperto ed accessibile, ma questa viene a mancare se le aziende che offrono i servizi si affidano ad una singola azienda esterna per la fornitura di server e connettività, come AWS. Così facendo si centralizza il potere di queste gigantesche aziende sempre di più, e succede anche per strumenti liberi come Signal. Questo è un problema, tant'è che Tim Berners-Lee, che è il creatore del WWW, sta promuovendo da tempo soluzioni per la decentralizzazione del World Wide Web. E sulla decentralizzazione le comunità del software libero dovrebbero ragionare sempre di più, perché appunto un altro esempio di servizio in blocco è stato Signal, un noto software libero di messaggistica che ha smesso di funzionare perché basava la totalità del suo funzionamento su AWS. Quindi nonostante offra agli utenti più libertà di altre applicazioni di messaggistica rispetto appunto a WhatsApp e Telegram, è comunque dipendente da colossi tech che gli impediscono di svolgere al meglio le proprie funzioni. E quindi mi sembra il caso e la giusta occasione di promuovere e diffondere un paio di tecnologie decentralizzate alternative a Signal, come per esempio Delta Chat, che sfrutta la tecnologia delle mail per il servizio di messaggistica, e poi c'è anche XMPP, che è un protocollo che potete usare sotto forma di varie applicazioni su Android Conversation, per iOS Monal e per Windows e Mac l'applicazione Gajim. La comunità del software libero da tempo che è impegnata nello sviluppo di tecnologie decentralizzate, come per esempio Mastodon, Gancho, ed in generale sull'applicazione del protocollo ActivityPub, che costruisce il Fediverso. Mastodon è per esempio un'alternativa decentralizzata al social network Twitter, e Gancho invece è un software che ci permette di avere un'agenda condivisa, localizzata nelle varie città d'Italia, degli eventi che succedono. Avere tecnologie di questo tipo che ci permettono di comunicare nella maniera più possibile indipendente da quella sui tech sono sempre più importanti, oltre che per questioni di affidabilità del servizio, anche per motivi di privacy, di censura e di sovranità dei dati. In generale ci permette di essere più padroni della tecnologia e non schiavi di quest'ultima. Quindi abbasso la centralizzazione dei poteri, viva la decentralizzazione, e viva XMPP e Delta Chat che ci hanno comunque permesso di comunicare nonostante Amazon Web Services fosse offline.
E anche per questa settimana siamo arrivati alla fine della puntata. Speriamo che gli argomenti di cui abbiamo trattato non siano troppo ostici, ma il mondo digitale è molto complesso e pian piano cerchiamo di farci strada e di illuminare qualche angolo e qualche meccanismo per capire meglio che cosa succede. Vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui trovate le puntate come podcast dopo che sono andate in onda e su cui trovate anche i riferimenti agli argomenti e agli appuntamenti di cui abbiamo parlato durante la puntata. Non vi dimenticate che il 7 e l'8 novembre c'è Accordai al VAG 61 a Bologna e noi ci sentiamo alla prossima puntata.